Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Buongiorno, Colleferro. Se la giustizia italiana non fa in tempi brevi quel che deve fare, perché qui non è che ci sia molto da indagare, mi sembra, noi diventiamo, stiamo già diventando, e all'atto pratico e ancora, forse ci salviamo, una piccola America.
Buongiorno, sono Marvulli d'Altamura. Una situazione che sta degenerando dappertutto, non è che è solo su Colleferro, sia a livello lavorativo che a livello educativo alle scuole, si è persa l'istituzione.
Ecco, adesso io ho più di 70 anni, ma in gioventù ero un ottimo karateka, ero una cintura nera, facevo combattimenti. I colpi che ci insegnavano si chiamano atemi e significa fare un colpo mortale, un colpo solo. Quindi quelle persone sapevano perfettamente quello che stavano facendo e che tipo di arma avevano in mano, altro che omicidio preterintenzionale.
Buongiorno signor Zanchini, buongiorno Radio Anch'io. Senza generalizzare, nel mondo giovanile c'è molta violenza. Mancano dei modelli. Sono padre di due studenti, 13 e 17 anni. Ogni giorno gli ricordo e insegno di evitare qualunque forma di provocazione e di stare lontano da gruppi e persone poco affidabili. Oggi dai vostri giornali ascolto che politici, società civile, chiesa, eccetera, chiedono giustizia. Aspetto il buon avvocato di turno, il cavillo giudiziario e la buona condotta in carcere per la solita non applicazione della pena.
Buongiorno Andrea da Modena, riguardo ai fatti Colleferro, purtroppo non saranno nei primi negli ultimi, ma il problema fondamentale è innanzitutto è successo sotto una caserma dei carabinieri e non mi spiego perché non siano intervenute le forze dell'ordine. Finché in questo paese avremo una giustizia blanda, che anche questi, io non so neanche come definirli, si beccheranno sì e no 10 anni di carcere, perché con la buona condotta e lo sconto di pena dopo 10 anni saranno fuori.
Avrete capito di che cosa ci occupiamo in questa terza parte di Radio Anch'io? Volevamo farvi ascoltare altre voci raccolte ieri a Colleferro.
Noi ci mettiamo anche nei panni di questa mamma, perché poteva essere anche il nostro.
Era un ragazzo splendido, non faceva male a nessuno.
È stata una rissa causata non da lui e lui ci si è trovato semplicemente in mezzo.
È stato un caso che era Willy, poteva essere mio figlio con qualsiasi altro figlio, erano insieme.
Cioè, era il figlio di tutti, dico.
Se hanno sbagliato devono pagare, però che loro abbiano in cinque preso a calci e pugni quel bambino non è possibile.
Hanno sempre il modo di attaccarti 5 contro 1, 4 contro 1, 10 contro 1. L'hanno fatto anche altre volte, l'hanno fatto a me, l'hanno fatto ai miei amici, l'hanno fatto a persone che conosco. Qualche mese fa magari è successo a un locale che un ragazzo che ha rimesso tutta la faccia, una ventina di punti in faccia.
E volevo semplicemente aggiungere qualche segnalazione, un articolo dei quotidiani stamane, ci sono delle analisi anche molto interessanti. Quel male banale, Willy ucciso dal branco di ragazzi qualunque, poi tra droga e gangsterismo, modello di sviluppo alternativo alla fabbrica, queste sono le analisi del Manifesto. Sul Messaggero la rabbia, ma l'abbiamo ascoltato dalle voci del paese di Willy, quei fratelli erano bestie e dovevano arrestarli prima, questo è un virgolettato. E poi c'è un pezzo di un inviato, Gian Piero Calapà, del Fatto, che devo dire è molto interessante, perché dice: guardate, bando ai facili sociologismi, cerchiamo di essere rispettosi dei fatti, descrivere bene le cose. Questo non è una periferia degradata di Roma, questo è un paese, Colleferro, con una sua dignità architettonica. Non siamo in un contesto di povertà. In realtà bisogna leggere bene quello che è accaduto, la violenza che si è scatenata, i miti, e su questo insistono molto, penso per tutti, a Massimo Recalcati oggi su Repubblica, il mito del corpo come arma, il mito della forza fisica. Ma insomma, non mi avventuro in campi non miei, avremo ospiti che ci aiuteranno su questo, ma anzitutto la cronaca. Simone Zazzera sta seguendo i fatti per noi. Simone, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Tra un'ora e mezza nel carcere di Rebibbia inizieranno gli interrogatori per la convalida dell'arresto dei quattro ventenni di Artena, che sono stati arrestati e non fermati perché il magistrato ha interpretato il fermo, cioè l'arresto, come un arresto in flagranza, cioè durante la fuga. Si tratta dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, insieme agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Al momento sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso, lo sentivamo anche all'inizio sulle voci. C'è l'aggravante dei futili motivi, ma ma la loro posizione potrebbe aggravarsi ancora di più già a partire da domani, quando a Tor Vergata verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Willy Monteiro Duarte, perché se il referto dei medici stabilirà che la brutalità dei colpi inferti possa prefigurare una volontà di uccidere, il capo d'accusa potrebbe essere cambiato in omicidio volontario. E secondo le testimonianze che i carabinieri hanno raccolto in questi due giorni, i presupposti ci sarebbero tutti, non solo perché due degli arrestati sono praticanti di arti marziali miste, un terzo esperto di karate, ma proprio per la dinamica di questa aggressione, un pestaggio che è stato organizzato secondo i testimoni dopo un primo diverbio. Stando lì a Colleferro salta subito all'occhio che i luoghi di questa tragedia sono praticamente circoscritti in un fazzoletto di spazio. C'è la zona dei locali di Colleferro, dove c'è stato un primo diverbio tra un ragazzo del gruppetto di Willy e uno del gruppo di Artena, sembra per un commento rivolto a una ragazza. I carabinieri hanno escluso motivi politici o razziali. Willy non sarebbe stato colpito, secondo loro, per il colore della pelle, ma avrebbe cercato semplicemente di separare il suo amico per evitare questa rissa e lo avrebbe portato via. I due hanno attraversato la strada, sono andati verso la macchina. Molti testimoni ci hanno detto che Willy era un ragazzo d'oro, era un ragazzo che non beveva e probabilmente proprio per questo era lui a guidare. Quando si sono trovati a un passo dalla macchina, in questo giardinetto molto buio, noi la sera dell'accaduto la commemorazione è stata completamente al buio. Il giardinetto si trova proprio alle spalle della caserma dei carabinieri, qui è avvenuta l'aggressione. La cosa che fa sicuramente scalpore è che gli aggressori non si sono minimamente curati di trovarsi dietro una caserma dei carabinieri. Quello che ci hanno raccontato i testimoni è che sono arrivati e hanno colpito nel mucchio. Alcuni ragazzi sono riusciti a scappare, due sono rimasti contusi, sono finiti in pronto soccorso. Willy, che era molto piccolo rispetto agli aggressori, questo ci hanno descritto, alcuni ci hanno detto era circa la metà di loro, era mingherlino, ha subito i colpi più pesanti ed è rimasto a terra esanime. I carabinieri hanno sentito le urla, sono arrivati praticamente subito, hanno sentito i testimoni, un maresciallo ha capito subito di chi si trattava, sono andati ad Artena, il paese vicino dove abitano i presunti aggressori, e li hanno presi immediatamente. Certo, questo non ha salvato i carabinieri dalle polemiche, perché il fatto è avvenuto proprio sotto le loro finestre, lo sentivamo anche da alcuni messaggi. I carabinieri che cosa hanno in mano? Le testimonianze degli amici, sicuramente, le immagini delle telecamere della zona che avrebbero anche ripreso la macchina utilizzata durante la fuga, tant'è che c'è un quinto ragazzo indagato a piede libero per favoreggiamento. Avrebbero anche alcune foto scattate dagli aggrediti, ma sono foto che potrebbero, così come le immagini delle telecamere del parco, avere scarso peso proprio per la scarsa illuminazione di quel parchetto. E che cosa hanno invece i quattro aggressori? Hanno tutti quanti precedenti di polizia, ma l'avvocato che difende per esempio i fratelli Bianchi ha spiegato che i suoi assistiti non sono mai arrivati a processo.
Simone, grazie per tutte queste informazioni. Naturalmente proseguiremo il nostro lavoro di racconto, anche perché oggi e domani sono giornate importanti nei nostri GR, nei nostre trasmissioni di approfondimento. Volevamo provare a ragionare nella difficoltà di elevare i singoli gravissimi, spaventosi, terribili casi poi a regola generale, a comportamento generazionale, a contesto socio-economico, perché è operazione difficile, persino improbabile, però se ci sono due persone che crediamo possano dire qualche cosa di interessante per noi che stiamo a ascoltare su questi temi, sono Maria Luisa Iavarone e Nello Trocchia. Perché lo dico? Perché Maria Luisa Iavarone e Nello Trocchia, la prima è una pedagoga, è la fondatrice dell'associazione Arthur, ma soprattutto è la madre di un ragazzo di 17 anni che nel 2017, alla vigilia di Natale a Via Foria, che è nel centro, nel cuore di Napoli, vicino al museo archeologico, ha visto suo figlio accoltellato da una gang, in questo caso legata alla camorra, quindi la vicenda è diversa, finire in fin di vita, avere delle conseguenze molto pesanti, e poi ragionare da madre, da pedagoga, su quello che era accaduto. E assieme a Nello Trocchia, che è un collega e sarà l'inviato del quotidiano Domani, hanno scritto un libro molto bello, Il coraggio delle cicatrici. Professoressa Iavarone, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie di questo spazio interiore.
Sono temi molto diversi, episodi molto diversi, ma lei ci diceva qualche cosa si può dire che tiene insieme queste storie tremende.
Sì, purtroppo io vedo che c'è un comando criminale che si organizza in maniera vigliacca, 4 contro 1, come nel caso di Arturo, e poi ci sono segni, simboli, linguaggi che riconducono ad una cultura, ad una temperie criminale, di una rabbia efferata che scagliano contro un'unica persona.
Lei ha fondato un'associazione, Arthur, che ha proprio l'obiettivo, perché al di là delle analisi, della fotografia, della condanna, delle sanzioni, c'è un contesto culturale sul quale bisognerebbe intervenire. Devo dire che è interessante leggere quello che ha scritto Emanuele Macaluso, uno dei padri storici della sinistra italiana, viene riportato dal Fatto. Qual è la vita sociale in tanti comuni e non solo nel Mezzogiorno? I partiti come centri di aggregazione politica e culturale non ci sono più, anche la Chiesa non svolge nessuna attività sociale, si avverte una netta regressione, anche civile. Poi parla dei partiti che non riescono a portare impegno, animazione, stare sui territori. Le conseguenze possono essere anche queste, professoressa.
Questo è verissimo. Io credo che la politica aveva un grande merito, quello di essere agenzia formativa e sociale. Purtroppo anche questo appuntamento è mancato e lo è ancor di più con le scuole chiuse da 6 mesi. Ora speriamo che riparta l'anno scolastico, ma soprattutto riparta il senso di comunità. L'idea che figli devono essere non lasciati soli, e questi ragazzi erano ragazzi abituati ad ostentare delle immagini criminogene rispetto alle quali nessuno ha potuto riaffermare.
Questo è il punto importante. Qui mi permetto di leggere quello che scrive Dario da Torino. Guardate questa vicenda, l'ha ricordato anche Giovanni Acquarulo stamane, ricorda da vicino quella di Emanuele Morganti, ucciso a calci nel 2017 fuori da un pub ad Alatri. Se poi oggi in Italia non si è al sicuro nemmeno sotto una caserma dei carabinieri, che facevano? Allora non si è al sicuro da nessuna parte. Pene dure e certezze la pena, basta essere debole coi forti e forte coi deboli. Nello, buongiorno a te, Nello Trocchio.
Buongiorno. È una vicenda terrificante che abbiamo, dicono bene gli ascoltatori, già visto. Noi abbiamo scritto rispetto all'aggressione di Arturo un passaggio. La legge, le guardie, lo Stato, la norma arrivano sempre tardi, rabberciano ferite destinate ad aprirsi di nuovo. Gli arresti, le retate e le condanne dovrebbero riparare un torto. In realtà sono la misura del fallimento. È quello che scriveva in maniera ovviamente importante Macaluso, no? Sì. È il fallimento arrivare sempre dopo. Questi ragazzi, e non solo a Colleferro ma in tutto il paese, hanno come il linguaggio del corpo unico forma di linguaggio e di interlocuzione col prossimo, la violenza come misura, diciamo così, della superiorità. Non riescono più a parlare, non riescono più a concepire un discorso, un dialogo, un'interlocuzione verbale, non riescono più a un certo qual modo a interloquire con gli altri, non hanno più gli spazi di socializzazione. Cioè, ci dobbiamo interrogare prima di questi fatti, perché poi periodicamente noi ci torniamo e proviamo ovviamente a fare delle analisi che lasciano il tempo che trovano, però è la misura del fallimento.
Scusa Nello, però ti faccio una domanda secca a te e alla professoressa Iavarone, entrambi napoletani, quindi conoscete contesti anche non semplicissimi, ma non è sempre stato così, Nello?
Non è sempre stato così, però negli anni abbiamo assistito a due, diciamo così, tendenze. La prima, la fascinazione del male, cioè in un certo qual modo avere come punti di riferimento, come modelli anche, diciamo così, soggetti criminali che in un certo qual modo hanno usato e usano la violenza come forma espressiva. La seconda è che si sono andati distrutturando, svuotando tutti gli spazi di socialità, di incontro e anche di formazione da parte delle giovani generazioni. E questo ovviamente non si può dire né in generale, però è sicuramente una tendenza preoccupante. Quando si diceva dei partiti, degli spazi di aggregazione, quello è un punto di fallimento gigantesco, perché ovviamente non c'è una crescita collettiva, un'idea di insieme attorno alla quale, diciamo così, crescere. Quando abbiamo raccontato il caso di Arturo abbiamo analizzato, no? Il mondo degli aggressori, che non è solo un mondo legato alla criminalità organizzata, ma è anche legato a un mondo di vuoti, cioè proprio di assenza di parola. Se leggete i passaggi anche delle intercettazioni, è imbarazzante l'incapacità di formulare un concetto, di poter stare nel mondo, di poter interloquire con il mondo. E il corpo, la violenza, il branco diventano un'espressione.
La violenza come forma espressiva, ha detto Nello Trocchio, secondo me è un'espressione molto coerente con quello che abbiamo visto. Vi leggo due messaggi appena arrivati, ma che c'entrano gli spazi di aggregazione sociale? Questi sono assassini brutali e basta, ma i genitori dove stanno in un contesto del genere? E poi un altro, non dovremmo anche iniziare a mettere in discussione la cultura macista, maschilista, patriarcale in Italia, che può portare ad atteggiamenti violenti nei confronti dei soggetti più deboli? Su questo, professoressa Iavarone.
Sì, io credo che molto si debba fare anche nell'utilizzare lo sport come un dispositivo educativo sociale. Questi ragazzi erano appassionati di sport, frequentavano una palestra, avevano degli istruttori di arti marziali che si prendevano cura del loro training sportivo. Com'è possibile che dentro una palestra degli educatori che insegnano...
Guardi, professoressa, la fermo solo un secondo, perché l'istruttore dei due indagati dice: non sono il maestro dei killer. Negli ultimi tempi solo Marco si allenava con me, Gabriele era passato al pugilato, molti ora si scagliano contro le arti marziali, ma le MMA, che è quelle arti che praticavano, loro non insegnano la violenza. Quando nel passato mi avevano parlato di risse, io avevo già redarguito facendogli capire che se fosse capitato ancora li avrei allontanati. Sono molto addolorato.
È chiaro che in questo momento c'è qualcuno che prova in qualche modo a parare un colpo complesso, però le arti marziali sono sicuramente un luogo che deve essere utilizzato in termini più educativi. Lo sport, noi dovremmo fare una riflessione importante dal punto di vista dei curricoli formativi che utilizzano lo sport come fattore emendativo, ma soprattutto di costruzione di relazioni di senso. Quel corpo che non viene riconosciuto come il corpo dell'altro, ma viene riconosciuto come un target da battere. Questo è probabilmente una distorsione importante.
Ma Maria Luisa Iavarone, che con Nello Trocchia ci sta aiutando ad analizzare quello che è successo. Ovviamente la violenza giovanile è un tema, non dico sempiterno, ma insomma accompagna anche i passaggi di crescita in tutto, ovunque, sotto qualsiasi cielo. Lo dico perché vorremmo chiedere a Marco Barbello, che è il nostro corrispondente da Londra, come gli inglesi provano a affrontare il tema delle baby gang e della, di nuovo, della violenza giovanile, che è, credo, una componente, non dico intrinseca della società britannica, ma insomma obiettivamente presente nella società britannica, che non credo possa essere accusato ad esempio di parafascismo o di macismo come a certi pezzi anche di altre società, ma insomma posso sbagliarmi. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi. Beh, direi che innanzitutto è certo che questo è un tratto anche di questa società britannica multietnica, multirazziale, con molti disagi. Bisogna vedere se migliora la situazione o peggiora. Esatto. E purtroppo peggiora. L'ultimo esempio l'abbiamo raccontato in questi giorni, questo giovane 27 anni a Birmingham, che al di là delle motivazioni sembra davvero che non c'entri il terrorismo, comunque in un sabato notte è andato in giro con un coltellaccio ad accoltellare, uccidendo anche un ragazzo ancora più giovane di lui. Questo si aggiunge alla... le statistiche che dicono quest'anno con il lockdown ovviamente c'è stata una situazione diversa, ma l'anno scorso a Londra ci sono stati più di 150 morti, omicidi, e paragonati a statistiche americane è poco, ma qui sono tutti ragazzini, quasi tutti ovviamente, giovanissimi e usano arma bianca proprio perché le norme sulle armi sono diverse. Quindi il discorso appunto qual è? Perché sta peggiorando la situazione? Qui abbiamo parlato spesso di guerra dei postcode, cioè dei codici postali. Ci sono le zone dove basta che, ovviamente stiamo parlando di quartieri difficili in periferia, dove basta che un ragazzo cambi zona, superi il confine o per motivi di rivalità di gang giovanili oppure ovviamente di controllo del territorio nello spaccio della droga. Quindi c'è un problema di ordine pubblico da una parte e di disagio sociale dall'altra. Se posso articolare, sì. Basta dire che l'ordine pubblico è diventato molto più difficile da garantire con i tagli che dal 2010 sono stati fatti per motivi di budget e di debito pubblico sul numero di poliziotti. In 10 anni 20.000 poliziotti in meno in Inghilterra. C'è poi tutta la polemica molto americana direi sullo stop and search, sulla possibilità che il poliziotto possa fermare anche sulla base di un sospetto, sì, e perquisire, perché era diventato ovviamente un target, certo, denunciato come su minoranze eccetera eccetera. Poi c'è tutto il discorso sociale, non so se mi vuoi chiedere qualcosa di specifico.
No, devo dire che questa analisi corrisponde a quello in modo secondo me più accentuato, perché Marco Barbello anche dai dati che ci ha dato, il numero di omicidi, il numero di assassini, il numero di risse, ci fa capire che ci sono contesti dove la situazione è ben peggiore che in Italia. Devo dire che ci sono due messaggi interessanti appena arrivati. Sono un istruttore di Muay Thai, se si dice così. Nelle nostre palestre le teste calde vengono subito allontanate. Anche gli istruttori hanno la loro responsabilità. In realtà, visto che Marco Rabella ha usato anche la parola droga, in un minuto una domanda per Nello Trocchia. Nello, quanto c'entra la droga in tutte queste vicende?
In tutte queste vicende faccio fatica a risponderti. Può avere sicuramente può incidere certamente, anche perché rispetto alla situazione di Colleferro, diciamo, la vittima è una cioè un ragazzo per bene, l'avete detto nella cronaca, non beveva, guidava lui, una persona che si è, diciamo così, speso per gli altri, no? Speso per gli altri, cioè si è messo in mezzo, no? Noi siamo abituati alla cultura dell'omertà, a farsi i fatti propri, invece si è messo lì a difendere un amico, no? Dall'altra parte ovviamente erano carichi, probabilmente, bisogna capirlo, oltre che di violenza anche di altro, e sicuramente sono due mondi in un certo modo che si sono incrociati, quello della solidarietà, dell'attenzione, dell'umanità, e dall'altra parte quello della disumanizzazione totale, della violenza probabilmente anche e soprattutto dell'abuso. Quando sentivo parlare di polizia e di tagli, quelli sicuramente sono importanti e vanno evidenziati, mi occuperei anche di tagli rispetto invece alla storia, e quindi torniamo alla storia di Arturo, all'aggressione a Napoli 3 anni fa ad Arturo, il libro che abbiamo scritto, i tagli ad esempio agli assistenti sociali e ai servizi sociali che sono centrali nei percorsi di formazione e di recupero. Non dimentichiamo che nel caso di Arturo uno dei ragazzi che ha aggredito Arturo era stato già condannato nonostante avesse solo 17 anni, e i servizi sociali scrivevano: questo servizio ritiene che non vi siano più i presupposti per poter continuare il percorso di messa alla prova. Cioè significa il timbro di Stato su un fallimento, un ragazzo l'abbiamo buttato, perduto, incapaci di recuperare.
Nello Trocchia, Maria Luisa Iavarone, Marco Varvello, Simone Zazzera, grazie per le vostre voci, le vostre analisi, le vostre informazioni. Devo dire, il dibattito prosegue sui nostri social. Ci fermiamo qui, sentite la nostra sigla di chiusura. Stamane in consolto Tommaso Margiotta, Fabio Cardinali, Mauro Convertito, il regista di Radio Anch'io, poi la redazione, Alessandro Forlani, Grazia Santo, Elena Zabeo, Adamarra. Ci risentiamo domani alle 7:30. Diamo la linea ai colleghi dell'Italia in